Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 6 di Jean Sibelius. Prima parte con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Nel nostro viaggio attraverso il corpus delle sette sinfonie di Jean Sibelius entriamo ora nelle ultime due, la sesta e la settima, quelle che appartengono compositivamente del tutto al dopoguerra e al dopo indipendenza della Finlandia, quindi al dopo 1919. A dire il vero, la sesta, anche se la sua vera stesura appartiene agli anni 1920-22, si agitava nella mente di Sibelius già da molto. Sibelius ne dà una descrizione per lettera già nel 1918, mentre lavorava alla terza definitiva versione della Quinta Sinfonia. Ma la descrizione del 1918 effettivamente non assomiglia per nulla a quella che sarà poi la vera Sesta Sinfonia, visto che Sibelius la descriveva nel 18 come selvaggia, cupa e appassionata. Niente di tutto questo. Via via la Sesta Sinfonia divenne il contrario, a quantomeno nel primo e nel secondo movimento, cioè la più tenue, la più color pastello o acquarello. Prova ne sia che tre movimenti su quattro finiscono in pianissimo o al nulla, svanendo, mentre eravamo abituati ai trionfali finali di Sibelius e non soltanto negli ultimi movimenti. La sesta, tra l'altro, è la quarta e ultima sinfonia nei classici quattro movimenti, dopo la prima, la seconda e la quarta. Il percorso che conduce alla sua composizione è un lento lavoro che ci fa capire che Sibelius è un compositore in difficoltà, in realtà. Nel suo diario, il 23 giugno del 20, Sibelius scrive: «La cosa nuova, cioè la sesta sinfonia, prende forma, però dà molto lavoro. Ah, se non fossi tanto giù di morale per essere un sinfonista», questa è una frase molto curiosa, «nessuno cerca di sollevarmi il morale, è una strana sofferenza scrivere sinfonie». Quasi due anni dopo, il 27 aprile del 22, scrive: «La nuova opera, non la chiama mai Sesta Sinfonia, fa la sua strada e non sono soddisfatto». In altri punti lamenta tremori alla mano che gli impediscono di scrivere, ma chissà quanto di psicologico c'è in questo. Chiama l'alcol, virgolette, il suo migliore amico. Finalmente dal settembre del 22 infittisce il lavoro e conclude la sinfonia, che viene eseguita sempre a Helsinki poi nel febbraio del 23. Subito dopo la prima esecuzione, in un'intervista a un giornale svedese, Sibelius fece una dichiarazione che penso fondamentale per affrontare questa sinfonia, che è una sinfonia di difficoltà del compositore. Cioè dice: «Io non penso a una sinfonia solo in termini di musica, ma come espressione di un credo spirituale, una fase della mia vita interiore». Quindi questa totale sincerità, per cui anche la difficoltà viene messa in scena, ecco, questo ci fa capire che cosa sia davvero in generale una sinfonia per Sibelius, ma in particolare che cosa sarà la sesta sinfonia che stiamo per osservare. Un'altra prima osservazione importante è che primo, terzo e quasi tutto il quarto movimento della sesta sinfonia non hanno alterazioni in chiave, cioè non dichiarano una tonalità, ma per meglio dire, non avere alterazioni in chiave non significa essere in do maggiore in questo caso, semplicemente non si dichiara una precisa tonalità, e non perché si sia al di là, cioè più moderni della tonalità, ma al contrario, perché ci si muove in modo più antico, cioè modalmente, secondo una sorta di modo, con riferimento a un modo antico, rinascimentale, che è il protus, il dorico, che è un modo basato sulla nota re, ma che agisce su una scala a tasti bianchi, oppure... Quindi una sorta di modo di re. E infatti il primo movimento inizia con due minuti e mezzo circa del tutto inaspettati. E nuovi per quanto riguarda gli inizi o comunque la musica di Sibelius. È una vera e propria polifonia pressoché modale, estatica, acuta, di soli archi, ma di soli archi acuti, cioè i violini divisi e le viole, con l'aggiunta successiva di violoncelli, flauti e oboi, ed è qualcosa che fa tenere il fiato e che ricorda un po' il preludio della Traviata, in realtà. Ancora di più perché questo episodio così particolare non tornerà più nel corso del primo movimento. Ascoltiamolo. violoncelli finalmente, flauti ora. Parleremo di questa bellissima dissolvenza incrociata tra due accordi diversi, tra archi e trombe. Prima, un'osservazione su quanto abbiamo ascoltato è che quello che ci fa tenere il fiato è questo andamento sempre senza appoggio ai bassi, certo, e questo andare polifonico però sostanzialmente non tematico. Se ci si chiedesse di cantare quello che abbiamo sentito non ci riusciremmo, perché di fatto è motivico, sono linee per lo più delle scale che si incrociano, si intrecciano senza scendere mai, stando un po' sospesi, una specie di cielo armonico estremamente modale, non appoggiato mai così a cadenze tonali precise, tutto sospensivo. Perché parlavo dell'accordo finale? Perché si finisce, gli archi finiscono su un accordo di questo genere, ma le trombe entrano così. Attenzione, perché questo è Do diesis Mi Sol Si, e le trombe fanno Do Mi Sol. In comune ci sono Mi Sol, ma un Do contro Do diesis, una forte scelta di dissolvenza incrociata tra due accordi estranei e anche che cozzano un po' mediante questo cromatismo. Che cosa si apre adesso? Si apre un secondo elemento del tutto diverso articolativamente, contraddistinto da un incessante movimento di crome a un certo punto, tenuemente danzante, ma non troppo, sempre color pastello, come tutto quasi il primo tempo. C'è un elemento in comune tra prima e seconda parte, della quasi totale assenza di registro grave. I contrabbassi non suonano praticamente mai, tutto è sospeso, leggero, sospensivo, tutto si aggira di qua e di là, divenendo ancora più ambiguo tonalmente, come in realtà se non si sapesse da che parte andare. Ne facciamo un ascolto piuttosto lungo, che però potrebbe anche continuare, proprio per mostrare quanto non sia motivico, quanto non sia melodico, quanto sia praticamente soltanto un clima. Ascoltiamo. I legni per crome, poi per semicrome poi spariscono. Ecco, rimangono queste crome un po' danzanti. E adesso comincia un gioco continuo di scale. Cerca di qualcosa. siamo fermati perché finalmente arrivava una risoluzione, però è chiaro che si poteva andare avanti così per ore. Questa ripetitività mette un po' in scena un compositore che sta cercando dove andare, in un certo senso. Non siamo più nulla in forma sonata, non vi sono barriere tra momenti espositivi di sviluppo, tutto vaga, si arriverà anche un piccolo climax melodico e dinamico, ma nulla di più. A un certo punto queste ipnotiche leggerezze e esocronia si rompono e dirompe un clima del tutto diverso, minaccioso, oscuro, che attraverso anche dei silenzi strani arriva un fortissimo che sembra la fine, una fine inattesa rispetto all'andamento del primo momento, estranea a tutto. Ma Sibelius è incurante di ogni incoerenza. In scena vi è, virgolette, una fase della mia vita interiore, come dice lui, ed ecco che da una pausa totale esce un finale di poche battute che riporta il tutto a un clima di sospensione che è un vero e proprio punto di domanda finale. È davvero il coraggio di mettere in partitura se stesso. Ascoltiamo il finale. Adesso irrompe l'oscuro, questo. Sembra un imminente temporale. Totalmente estraneo al resto del primo movimento. Io non so quali siano altri brani della musica classica, non so, della musica storica che abbiano una cosa così strana alla fine, cioè ha fatto irruzione qualche cosa, questo oscuro, minaccioso, i tremoli, i violoncelli e i contrabbassi che sono estranei a quello che è successo prima, che conducono al ritorno delle scale che però, proprio in perfetto simbolo, sono scale che non portano a nulla se non a dei silenzi quasi imbarazzanti. Si arriva a un accordo finale che è perfetto per finire, grande silenzio e una coda piano che non c'entra nulla con quello successo subito prima e che ci fa finire in questo modo. È il coraggio dell'incoerenza del mettere in partitura se stesso, ripeto. Passiamo al secondo movimento. Semmai un movimento di sinfonia ha messo in scena uno stato di smarrimento di un compositore e di un grande compositore come Jan Sibelius, questo è il secondo movimento della Sesta Sinfonia. Abbiamo già osservato nel primo movimento le vaghezze formali, la giusta posizione di climi espressivi differenti, ma qui si tocca veramente una sorta di limite estremo. Intanto, è un movimento lento di una sinfonia? No, è un allegretto moderato, ma quindi non è nemmeno uno scherzo. E vi è un tema, ma direi proprio di no, vi è un forte trade union con il primo movimento della lunga assenza di regione grave, i contrabbassi sono davvero, suonano pochissimo, sono quasi assenti. Nelle lunghe isocronie di crome, nei continui andamenti di scale, per cui per certi versi assomiglia abbastanza al primo movimento, ma ciò che sconcerta, ma che d'altra parte affascina, è proprio il momento di assoluta sincerità del compositore che non ha paura di mettere in scena il suo stesso smarrimento attraverso la totale assenza di veri e propri temi. Una lunga introduzione di accordi zoppi di flauto e fagotti archi, cui si aggiungono poi i violini come alla ricerca di un tema, poi incominciano le scale ascendenti, ma tutto vaga. Ascoltiamo la prima parte, ma vi accorgerete che potremo interromperla un po' quando vogliamo. Ascoltiamola. Stanno cercando la strada. Ora si aggiungono dei violini molto frammentari. Sfumato di questo ascolto proprio perché si potrebbe andare avanti, in effetti. Ci sono sempre questi inquietanti accordi che si rimbalzano tra fagotti e oboi, e oboi e clarinetti dall'altra, tra grave e acuto, come se fosse un punto di domanda. L'andamento scalare alla fine riesce a trovare un momento di espansione tematica, di lirismo. È una cellula precedente, ma ora diventa vero e proprio canto, però dura pochissimo, si spegne quasi subito. Ascoltiamola. Thank you. Ma l'elemento motivico tematico, in questo caso finalmente tematico, come avete sentito, tra l'altro appoggiato a una particolare formula di accompagnamento degli archi di viole, violoncelli e contrabbassi, incomincia a ripetersi, a scendere, a planare come una foglia morta che cade un po' cromaticamente, e alla fine riemergono implacabili le scale ascendenti e discendenti dei legni, e lì si è andati a finire. Sembra che io stia parlando male di questo movimento, in realtà ho un grande fascino per un compositore che ha il coraggio di mettere in scena non solo le sue vittorie, la sua espansione lirica, il suo aver trovato se stesso, ma anche i momenti in cui ci si perde. Dopo poco, da questo finale, da questa parte dove siamo arrivati, si giunge alla parte finale di questo movimento veramente insolito. Nasce un po' inaspettatamente un elemento nuovo, che è un'oscillazione di archi. Sono degli arpeggi, o circa arpeggi, ma. C'è scritto piano flautato, quindi con un suono leggero, è un vagare di armonie, quelle che prima erano scale sono diventate grosso modo degli arpeggi a note oscillanti, pianissimo, che vanno di qua e di là come cercando un centro di interesse e una via di uscita. Ecco, mi interessa molto sottolineare il fatto che sembra che centro di interesse e via d'uscita, cioè la porta d'uscita di un movimento, sembrino qui coincidere. E lo trova in realtà proprio nel riemergere delle scale, e finendo poi con una inaspettata, tranquilla cadenza finale estremamente modale. Ascoltiamo il finale di questo secondo movimento. Di questo genere, o forse questi due primi movimenti richiedono sicuramente dei commenti successivi. Sarebbe facile semplicemente dire è una sinfonia più debole delle altre, e probabilmente è così. Probabilmente da un certo punto di vista è musica un po' debole. Questo finale vagare di qua e di là su questo arpeggio, che poi è sempre praticamente un unico arpeggio, e veramente mette in scena il compositore che vaga e cerca negli angoli dei suoi fogli un tema da mettere in scena e non lo trova, e che quindi decide di fare una cadenza finale come una specie di punto volto pagina, perché non ha trovato la strada. E quindi semplicemente la si potrebbe liquidare in questo modo, ma per quanto ci riguarda, mi riguarda, spero riguardi tutti, proprio questi due movimenti, attenzione che poi il terzo e il quarto movimento in parte smentiranno questo, perché attraverso un fulmineo terzo movimento poi arriverà un quarto movimento dove la strada sembra ritrovata e sembra ritrovarsi attraverso il riaprirsi di un senso di popolo, di tradizione, ma soprattutto di popolo, effettivamente. Questo è il punto più basso di una parabola, non basso come livello, ma basso come status psicologico forse del compositore. Quello che è di grande interesse è la sincerità con cui il compositore, ripeto, un grande compositore, mette in scena la sua debolezza, il suo aver perso centro di interesse, il suo non sapere più esattamente da che parte andare. Attenzione, incominciamo a essere a 4-5 anni prima della fine dell'esperienza compositiva di Sibelius, ma devo far notare assolutamente alla fine di questa puntata di lezioni di musica che proprio questo secondo movimento della sesta sinfonia è un punto di rimbalzo, cioè sullo slancio della quinta sinfonia clamorosa e bellissima. Qui, con anni di fatica a comporre, con dubbi, ripensamenti, voglia di smettere, eccetera, eccetera, a poco mette in scena, come abbiamo visto, il suo aver perso la direzione, rimbalza attraverso un terzo movimento fulmineo, rimbalza di più su un quarto, ma si aprirà la splendida esperienza della settima sinfonia e, a sorpresa, poi sentiremo un bellissimo poema sinfonico con cui si chiude l'attività compositiva di Sibelius. Quindi, in scena c'è un compositore con tutte le sue difficoltà e sincerità. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.